Capitolo ventesimo. La morte. Il giorno dopo il malato ricevette la comunione e l'estrema unzione. Durante il rito Nicolai Lievin pregava con ardore. Nei suoi grandi occhi, fissi sull'icona, posta su di un tavolo da gioco ricoperto di un tovagliolino colorato, c'erano una preghiera e una speranza così appassionate che Lievin provava raccapriccio a guardare. Lievin sapeva che questa preghiera appassionata e questa speranza avrebbero reso solo più penoso per lui il distacco dalla vita che amava tanto. Lievin conosceva il fratello e il corso dei suoi pensieri. Sapeva che la sua mancanza di fede era sorta non perché gli fosse più facile vivere senza una fede, ma perché di volta in volta le spiegazioni modernamente scientifiche dei fenomeni del mondo avevano soppiantato la fede. E perciò sapeva che questo suo ritorno alla fede non era legittimo, non era compiuto attraverso lo stesso pensiero, ma era soltanto momentaneo, interessato, per una folle speranza di guarigione. Lievin sapeva pure che Kitty aveva rafforzato questa speranza con il racconto delle guarigioni da lei sentite. Tutto questo Lievin lo sapeva, e gli era tormentoso vedere quello sguardo supplichevole pieno di speranza e quella mano scheletrica che si sollevava con stento a segnarsi sulla fronte stirata, sulle spalle sporgenti e sul petto vuoto rantolante, incapace di trattenere in sé quella vita che l'ammalato chiedeva. Durante la funzione Lievin pregava e faceva proprio quello che lui, miscredente, aveva fatto 1000 volte. Diceva, rivolgendosi a Dio: «Fa, se esisti, fa che quest'uomo guarisca, questo si è pur verificato molte volte, e tu salverai lui e me». Dopo l'unzione il malato a un tratto migliorò molto. Per un'ora intera non tossì neppure una volta. Sorrise, baciò la mano a Kitty, ringraziandola fra le lacrime, e disse di star bene, che non aveva dolore in nessun posto e che aveva appetito, e si sentiva in forze. Si sollevò perfino da sé quando gli portarono la minestra e chiese anche una costoletta. Per quanto le sue condizioni fossero disperate, per quanto fosse evidente guardandolo che non poteva guarire, Lievin e Kitty in quell'ora furono nella medesima eccitazione felice, ma timida per la paura di sbagliare. «Meglio?» «Sì, molto. Sorprendente. Non c'è nulla di straordinario. Tuttavia sta meglio», essi dicevano sottovoce, sorridendosi l'un l'altro. Questa illusione non durò a lungo. Il malato si addormentò tranquillo, ma dopo mezz'ora la tosse lo svegliò. E a un tratto scomparvero tutte le speranze, e in coloro che lo circondavano, e in lui stesso. La realtà della sofferenza distrusse indubitatamente le speranze di prima, senza lasciarne neppure più il ricordo, in Lievin e in Kitty e nel malato stesso. Senza ricordare neppure quello cui aveva creduto mezz'ora prima, quasi il ricordo fosse vergognoso, egli pretese che gli dessero dello iodio per inalazioni in una fiala ricoperta da un pezzetto di carta con dei forellini. Lievin gli porse il vasetto, e lo stesso sguardo di speranza appassionata con cui il malato aveva ricevuto l'estrema unzione si diresse adesso sul fratello, pretendendo da lui la conferma delle parole del dottore sul fatto che le inalazioni di iodio producono miracoli. «Katia non c'è?» rantolò lui guardandosi in giro quando Lievin gli ebbe ripetuto stentatamente le parole del dottore. «No, allora si può dire. Per lei ho fatto questa commedia. È così cara, ma noi due ormai non ci possiamo ingannare. Ecco, a questo io credo», disse, e afferrata la fiala con la mano ossuta, cominciò a respirarvi sopra. Dopo le 7 di sera Lievin e la moglie prendevano il tè nella loro camera, quando Maria Nikolaevna corse da loro trafelata. Era pallida e le labbra le tremavano. «Muore», mormorò. «Ho paura che muoia subito». Tutti e due corsero da lui. Sollevatosi, egli stava seduto sul letto, i gomiti appoggiati, con la lunga schiena ricurva e la testa china. «Cosa ti senti?» chiese sottovoce Lievin dopo un silenzio. «Sento che me ne vado», mormorò Nicolai, articolando lentamente le parole, con fatica ma con straordinaria precisione. Non sollevava il capo, ma volgeva in su soltanto gli occhi, senza raggiungere con lo sguardo il viso del fratello. «Katia, va via», sussurrò ancora. Lievin saltò su e con un mormorio imperioso la obbligò ad uscire. «Me ne vado», egli disse di nuovo. «Perché pensi questo?» disse Lievin tanto per dire qualcosa. «Perché me ne vado?» egli ripeté come se avesse preso ad amare questa espressione. «È la fine». Maria Nikolaevna si accostò. «Se vi sdraiaste stareste meglio», ella disse. «Presto sarò disteso, quieto, morto», disse ironico, con rabbia. Su, sdraiatemi, come volete. Lievin adagiò il fratello sulla schiena, sedette accanto a lui, e senza respirare gli osservava il viso. Il moribondo giaceva, con gli occhi chiusi, ma sulla fronte, sia pure di rado, si muovevano dei muscoli, come in un uomo che pensi profondamente, con tensione. Lievin istintivamente pensava con lui quello che in lui si compiva, eppure, malgrado lo sforzo del pensiero per procedere insieme, vedeva dall'espressione di quel viso severo e calmo e dal movimento del muscolo al di sopra del sopracciglio che il moribondo sempre più si chiariva quello che rimaneva sempre egualmente oscuro per Lievin. «Sì, sì, così», pronunciò a intervalli lentamente il moribondo. «Aspettate!» Poi tacque di nuovo. «Così!» Strascicò a un tratto tranquillamente come se tutto fosse risolto per lui. «Oh, signore!» disse e sospirò pesantemente. Maria Nikolaevna gli tastò i piedi. «Si freddano!» mormorò. A lungo, molto a lungo, come parve a Lievin, il malato rimase immobile, disteso, ma era ancora sempre vivo e di quando in quando sospirava. Lievin era già stanco per la tensione del pensiero. Sentiva, nonostante tutta la tensione del pensiero, che non poteva capire quello che era così. Sentiva di essersi già da tempo distaccato dal morente. Egli non poteva già più pensare alla stessa questione della morte, ma istintivamente gli sorgeva il pensiero di quello che avrebbe dovuto fare subito: chiudergli gli occhi, vestirlo, ordinare la bara. E, cosa strana, si sentiva completamente impassibile, e non sentiva né dolore né distacco, e tantomeno pietà del fratello. Se adesso aveva un sentimento verso il fratello, era piuttosto un senso di invidia per quella conoscenza che egli, morente, aveva e che lui non poteva avere. Ancora a lungo rimase seduto così, curvo su di lui, aspettando sempre la fine, ma la fine non veniva. La porta si aprì e apparve Kitty. Lievin si alzò per fermarla, ma mentre si alzava sentì un movimento del morente. «Non te ne andare», disse Nikolai e tese una mano. Lievin gli diede la sua e fece un gesto irato verso la moglie perché andasse via. Con la mano del morente nella propria rimase lì seduto per mezz'ora, per un'ora, per un'altra ora. Ormai non pensava già più alla morte, pensava a cosa stesse facendo Kitty, a chi si trovasse nella camera accanto, se il medico avesse oppure no una casa di sua proprietà. Aveva voglia di mangiare e di dormire. Liberò la mano con precauzione e tastò i piedi. I piedi erano freddi, ma il malato respirava. Lievin voleva di nuovo uscire in punta di piedi, ma il malato si mosse di nuovo e disse: «Non te ne andare». Si fece giorno. Le condizioni del malato erano sempre le stesse. Lievin, liberata pian piano la mano e senza guardare il morente, andò in camera sua e si addormentò. Quando si svegliò, invece della notizia della morte del fratello, che si aspettava, seppe che il malato era nella condizione di prima. Aveva ripreso a sedersi, a tossire, aveva ricominciato a mangiare, s'era messo a parlare e aveva di nuovo smesso di parlare di morte, aveva di nuovo cominciato a esprimere la speranza di guarire, e s'era fatto ancora più irritabile e tetro di prima. Nessuno, né il fratello né Kitty, potevano calmarlo. Si irritava con tutti e diceva a tutti cose spiacevoli, incolpava tutti delle proprie sofferenze e pretendeva che gli portassero il medico famoso da Mosca. A tutte le domande che gli facevano su come si sentiva, rispondeva nello stesso modo, con un'espressione di rancore e di rimprovero. «Soffro terribilmente, insopportabilmente». Il malato soffriva sempre di più e in modo particolare per le piaghe che ormai non riuscivano più a cicatrizzarsi e si irritava sempre più contro quelli che gli stavano intorno, soprattutto perché non gli portavano il celebre medico di Mosca. Kitty cercava in tutti i modi di venirgli in aiuto, di calmarlo, ma tutto era inutile e Lievin vedeva che lei stessa era sfinita fisicamente e moralmente, sebbene non volesse riconoscerlo. Quel senso di morte che era stato suscitato in tutti dal suo addio alla vita, nella notte in cui aveva chiamato il fratello, si era disperso. Tutti sapevano che inevitabilmente e presto sarebbe morto, che era già morto a metà. Tutti desideravano soltanto una cosa, che egli morisse al più presto possibile, e tutti, nascondendolo, gli davano le medicine dalle fiale, cercavano rimedi e dottori, ingannando lui e loro stessi e ingannandosi l'un l'altro. Tutto questo era una menzogna, una disgustosa, offensiva e sacrilega menzogna. E questa menzogna, e per il carattere che gli era proprio, e perché era lui più di tutti che amava quelli che moriva, Lievin la sentiva in modo particolarmente doloroso. Lievin, che da tempo era preoccupato dal pensiero di rapacificare i fratelli almeno dinanzi alla morte, aveva scritto a Sergei Ivanovich e ricevutane risposta lesse la lettera al malato. Sergei Ivanovich scriveva che non poteva venire di persona, ma con espressioni commoventi chiedeva perdono al fratello. Il malato non disse nulla. «E cosa gli devo scrivere?» domandò Lievin. «Spero che tu non sia arrabbiato contro di lui». «No, per nulla», rispose Nicolai stizzito da questa domanda. «Scrivigli che mi mandi il dottore». Passarono ancora 3 giorni tormentosi. Il malato era sempre nelle stesse condizioni. Il senso di desiderio della sua morte lo provavano adesso indistintamente tutti quelli che lo vedevano. I camerieri dell'albergo, il padrone, e i clienti, il medico e Maria Nikolaevna, e Lievin, e Kitty. Soltanto il malato non esprimeva questo sentimento, al contrario si irritava perché non gli portavano il dottore, e continuava a prendere la medicina e parlava di vivere. Soltanto in rari momenti, quando l'oppio lo costringeva per un attimo a smemorarsi delle ininterrotte sofferenze, egli diceva a volte nel dormiveglia quello che nell'anima sua era più forte che in tutti gli altri. «Ah, e fosse almeno la fine!» Oppure «Quando finirà?» Le sofferenze, crescendo uniformi, compivano l'opera loro e lo preparavano alla morte. Non c'era posizione in cui non soffrisse, non vi era un attimo in cui egli si assopisse, non vi era membro del corpo che non gli dolesse, che non lo tormentasse. Perfino i ricordi, le impressioni, i pensieri di quel corpo eccitavano ora in lui una repulsione. La vista di altre persone, i loro discorsi, i suoi ricordi personali, tutto questo era per lui solo tormento. Quelli che lo circondavano sentivano ciò e inconsciamente non si permettevano dinanzi a lui né movimenti liberi, né conversazioni, né la manifestazione dei loro desideri. Tutta la sua vita si fondeva in un solo senso di pena e nel desiderio di liberarsene. Evidentemente si compiva in lui quel rivolgimento che doveva portarlo a guardare alla morte come alla fine dei suoi desideri, come alla felicità. Prima ogni singolo desiderio provocato da una sofferenza o da una privazione, come la fame, la stanchezza, la sete, veniva soddisfatto con una funzione del corpo che dava piacere, ma adesso la privazione e la sofferenza non ricevevano soddisfazioni, anzi il tentativo di soddisfazione provocava una nuova sofferenza. E perciò tutti i desideri si fondevano in un unico desiderio, nel desiderio di liberarsi di tutte le sofferenze e della loro fonte, del corpo. Ma per esprimere questo desiderio di liberazione egli non aveva parole,
e perciò non ne parlava.
E per abitudine chiedeva il soddisfacimento di quei desideri che non potevano più essere soddisfatti. «Mettetemi dall'altro lato», diceva, e subito dopo voleva che lo mettessero così come prima. «Datemi del brodo, portate via il brodo, raccontate qualcosa, perché state zitti?» E così, appena cominciavano a parlare, chiudeva gli occhi ed esprimeva stanchezza, indifferenza e disgusto. 10 giorni dopo il suo arrivo nella cittadina, Kitty si ammalò. Le venne mal di capo, vomito e per tutta la mattina non poté alzarsi dal letto. Il medico spiegò che il malanno derivava dalla stanchezza, dall'agitazione, e prescrisse serenità di spirito. Dopo pranzo, però, Kitty si alzò e andò come sempre col lavoro dal malato. Egli la guardò arcigno quando ella entrò e sorrise con sprezzo quando ella disse che era stata male. Quel giorno egli si soffiava il naso di continuo e si lamentava penosamente. «Come vi sentite?» ella chiese.
«Peggio»,
rispose a stento.
«Male.
Dove vi duole?»
«Dappertutto».
«Quest'oggi finirà, guardate», disse Maria Nikolaevna, sia pur sottovoce, ma in modo che il malato, che sentiva benissimo, come aveva notato Lievin, doveva averla udita. Lievin le fece segno di tacere e si voltò a guardare il malato. Nikolai aveva sentito, ma queste parole non produssero nessuna impressione su di lui. Il suo sguardo era sempre teso e accusatore. «Perché pensate questo?» le domandò Lievin quando ella uscì dietro di lui nel corridoio.
«Ha cominciato a spogliarsi», disse Maria Nikolaevna.
«Come spogliarsi?» «Ecco, così», ella disse, tirando le pieghe del suo vestito di lana. In realtà egli aveva notato che tutto quel giorno il malato aveva afferrato quello che aveva addosso e pareva che volesse strappar via qualcosa. La previsione di Maria Nikolaevna era giusta. Verso sera il malato non aveva più la forza di sollevare le braccia e guardava soltanto davanti a sé senza mutare l'espressione dello sguardo, attenta e concentrata. Perfino quando il fratello o Kitty si chinavano su di lui in modo che egli potesse vederli, egli guardava in quello stesso modo. Kitty mandò a chiamare il prete per leggere la preghiera degli agonizzanti. Mentre il prete leggeva la preghiera, il morente non dava alcun segno di vita. Gli occhi erano chiusi. Lievin, Kitty e Maria Nikolaevna stavano in piedi accanto al letto. Il prete non aveva ancora finito di leggere che il morente si stirò, sospirò e aprì gli occhi. Il prete, finita la preghiera, appoggiò sulla fronte fredda la croce, poi la ravvolse lentamente nella stola e, dopo aver sostato ancora 2 minuti in silenzio, toccò la mano enorme, divenuta fredda ed esangue. «È finito», disse il prete e voleva andar via, ma improvvisamente i baffi sottili del morente si mossero e con chiarezza nel silenzio, emessi dal profondo del petto, si sentirono i suoni netti e precisi. «Non del tutto. Presto». Dopo un istante il viso si rischiarò, sotto i baffi apparve un sorriso e le donne, raccoltesi, si diedero a vestire il morto, affaccendandosi. La vista del fratello e la presenza della morte rinnovarono nell'animo di Lievin quel senso di paura dinanzi all'inesplicabile inevitabilità della morte che lo aveva sconvolto quella sera d'autunno, quando il fratello era giunto da lui. Questo senso adesso era ancora più forte. Ancora meno di prima egli si sentiva in grado di capire il senso della morte, e ancora più terribile gliene appariva l'inevitabilità. Ma ora, grazie alla vicinanza della moglie, questo senso non lo gettava nella disperazione. Malgrado la morte, egli sentiva la necessità di vivere e di amare. Sentiva che l'amore lo salvava dalla disperazione e che l'amore, sotto la minaccia della disperazione, diveniva ancora più forte e puro. Dinanzi ai suoi occhi si era appena compiuto un mistero di morte, rimasto sempre inesplicabile, che ne sorgeva un altro, altrettanto inesplicabile, che richiamava all'amore e alla vita. Il medico confermò le sue supposizioni riguardo a Kitty. Il suo malessere era dovuto alla gravidanza.